Buonasera, ringrazio intanto l'assessore alla cultura del Comune di Sassuolo e il dottor Caridi che ha fatto questa generosa presentazione e tutti voi che vi accingete assieme a me a pensare non soltanto il significato dell'amore, ma dell'amore come passione. Per prima cosa bisogna intenderci sul significato di passione. Tradizionalmente le passioni sono state presentate come una forma di patimento, il patire, pazio, latina, passio, significa dolore, come nella passione di nostro Signore Gesù Cristo, per cui tradurre il greco pathos nel latino passio è stato un processo molto lungo. Soltanto nel IV secolo con Sant'Ambrogio e Sant'Agostino si è arrivati al nostro concetto di passione. Precedentemente i latini avevano usato una metafora nautica, meteorologica, perturbationes animi, e cioè come in un mare in tempesta le passioni sono appunto delle tempeste dell'animo stesso, e avevano usato spesso un'immagine che è quella dello specchio d'acqua, che quando è calmo, privo di venti, riflette ciò che sta attorno, mentre invece quando è increspato dalle tempeste o è intorbidato dal fondo, non riflette più quella che è la visione della mente e la tranquillità dell'anima. Quindi anche il termine tranquillitas o tranquillità dell'anima, che era l'aspirazione dei filosofi stoici ed epicurei, significa mancanza di perturbazioni, imperturbabilità. Ora, questa idea meteorologica delle passioni ha contribuito all'idea che le passioni sono una forma di cecità o di follia temporanea che ci toglie la limpida visione delle cose e che indebolisce la volontà. Le passioni turbano, le passioni seducono, le passioni ci mettono in condizione di avere un padrone interiore, di essere schiavi di questi moti dell'anima, un padrone che è peggiore e più tirannico dei padroni esteriori. Ora, noi dobbiamo chiederci come mai questa idea di passione si è affermata. Come mai la passione è considerata un delirio? Vi dico, non per far concorrenza a Cacciari sulle etimologie, che delirio deriva dalla lira, cioè quella porzione di terreno coltivabile che sta tra due solchi. Quindi l'andare al di fuori della lira, noi diciamo proprio fuori dal seminato, vuol dire andare in un terreno che non soltanto è sterile, perché non produce niente, non è seminabile, ma è, come nel caso delle passioni, caratterizzato dall'eccesso, appunto dall'essere sopra le righe o dal produrre questo obnubilamento dell'intelligenza e questo infiacchimento della volontà. Una delle domande che subito si pongono è appunto, come accennava il dottor Caridi, questa opposizione che è tradizionale tra ragione e passione. Ora, il termine ratio latino, che inizialmente vuol dire calcolo, e calcolo nasce dalle pietruzze che venivano usati come calcoli renali per fare i conti, e in greco logos, che è imparentato col verbo legein e che vuol dire non soltanto pensare ma parlare, ma è imparentato anche con qualcosa di umile, come i legumi, ciò che si raccoglie e si ordina. Quindi noi non dobbiamo immaginarci la ragione come una matrona, come veniva rappresentata durante la Rivoluzione francese, vestita di bianco, un'attrice vestita di bianco e di celeste, colori puri e luminosi. Non dobbiamo immaginarci la ragione come un blocco monolitico. Esistono più ragioni. E la ragione, già da Nietzsche, viene individuata come una formazione reattiva. Mi spiego. Nietzsche sostiene che i greci diventarono razionali e posero il logos come elemento di valore supremo perché erano terrorizzati dal mondo e quindi dovevano sviluppare contro questo terrore, contro la paura di forze misteriose e nello stesso tempo potenti, gli dèi, le perturbazioni appunto atmosferiche, dovevano sviluppare un antidoto. Quindi secondo lui, ammesso che questo sia vero, ma diamolo per ora per scontato, la ragione nasce come una reazione, come un antidoto contro il terrore, come una volontà che le cose abbiano senso. Non dicono, se non più tardi, che le cose hanno senso, vogliono credere che le cose abbiano senso, quindi la nascita, la morte. La ragione nasce in senso antitragico. Secondo i miti, prima, e poi i grandi tragediografi greci, è meglio non nascere e una volta nati sarebbe meglio andarsene subito all'altro mondo. È la sapienza di Sileno. La filosofia nasce in contrapposizione al pensiero tragico, senza dimenticare la tragedia, proprio con una volontà di dire: non è vero che c'è un'aporia nel mondo. Aporia in greco vuol dire mancanza di vie d'uscita, quindi che non ci sono delle soluzioni alla realtà. Forse ricordate i detti, per esempio, di Sofocle, che l'eroe tragico qualsiasi cosa fa sbaglia. E quindi già con Platone si cerca l'euporia, cioè la via buona d'uscita. E la razionalità è questa idea che vince sulla morte, sulla distruzione, senza dimenticarla. Perché, appunto, come dice Platone stesso, melete, riprendo Cacciari, melete zanato, ricordatevi della morte. Cioè la morte, la filosofia esorcizza la morte ma non la dimentica. Resterà una lunga tradizione, respice finem, fino a Heidegger, essere per la morte, tranne Spinoza, che è l'unico filosofo che ha detto che il compito della filosofia non è pensare la morte ma la vita. Però c'è una lunga tradizione che si capisce il perché nelle sue origini lega la filosofia con la vittoria provvisoria degli uomini sulla morte e sul non senso. Ecco, allora la ragione è qualcosa di meno monolitico di quanto si pensi, si declina diversamente. Sarebbe meglio parlare di ragioni, cioè di tentativi di spiegazione piuttosto che di ragione. Quindi non è vero che da un lato c'è la ragione come ordine, come perfezione, come qualche cosa che dà conto del mondo, e dall'altra parte ci sono delle passioni come disordine, come irrazionalità, come qualcosa che distrugge la mia percezione del mondo come qualcosa che ha senso, uno sragionare. Ora, in realtà, le passioni hanno le loro ragioni, così come le ragioni hanno le loro passioni, è stato appena detto. Il problema è che non dobbiamo invertire la tendenza. Dopo aver seguito la tradizione che diceva viva la ragione, abbasso le passioni, ora non dobbiamo dire viva le passioni, abbasso le ragioni. Tra passioni e ragioni c'è un paradossale modo di comportarsi, cioè una collaborazione antagonistica. Le passioni stanno alla ragione in maniera contrastiva, si oppongono, ma nello stesso tempo collaborano. Secondo i fisiologi è come il cervello dei mammiferi, il nostro cervello. C'è una parte, un emisfero cerebrale che è preposto soprattutto alle emozioni e un altro emisfero che è preposto alle passioni. Però, come vedete, se uno non esce pazzo, come dicono a Napoli, o non ha l'Alzheimer, normalmente i due emisferi cerebrali funzionano. Anzi, è stato fatto un esperimento che ha dato il premio Nobel a quello che l'ha fatto nel 1965, questo Whitney, che ha mostrato che tagliando le connessioni tra i due emisferi cerebrali si perde la coordinazione non soltanto mentale ma anche motoria. Quindi sia fisiologicamente sia logicamente tra passione e ragione c'è una collaborazione involontaria. E c'è quello che nei poeti latini si diceva a proposito dell'amore, nec tecum nec sine te vivere possum, io non posso vivere né con te né senza di te. Il problema è che le passioni non sono illogiche, hanno delle forme di coerenza che sono diverse. Diciamo così, usando questa terminologia sempre classica, che le passioni sono simboliche, le idee sono diaboliche. Bisogna spiegare questi termini. Il greco symballein vuol dire mettere assieme, cioè, e nasce dal simbolon, che inizialmente erano due pezzi di coccio che si davano come segni di ospitalità, e quindi quando i figli o i nipoti di due che si erano dichiarati ospiti andavano, che so, da Atene a Sparta, cercavano di congiungere questi due pezzi di brocca o di quello che era e vedere se coincidevano. Quindi il symballein è questo mettere assieme. Il diaballin, da cui il diabolos o il diavolo, è separare. Così come nel tedesco Sünde, che vuol dire peccato, e da Sondern, separare. Cioè il diavolo, il calunniatore, è quello che separa l'uomo da Dio. Però, lasciando da parte la teologia e le etimologie, vi faccio un esempio di logica delle passioni. Prendendo una passione furente, cioè l'ira, mettiamo che io abbia chiesto a un mio amico che domani a mezzogiorno deve portarmi dei documenti che non sono così importanti, ma quando io lo vedo e quello se l'è dimenticato, gli rovescio addosso, urla, mi escono le orbite fuori dal viso, la voce si fa roca, divento paonazzo, cioè c'è questo eccesso che fa sì che l'ira o le altre passioni siano considerate irrazionali, proprio perché non c'è proporzione tra la causa e l'effetto. O come si legge nei giornali, uccide la moglie o il marito per futili motivi. In realtà non sono futili, perché la logica delle passioni è simbolica, nel senso che il fatto che l'amico si sia dimenticato di portarmi i documenti che gli avevo chiesto è semplicemente la causa scatenante di tutte le mie frustrazioni, di tutto ciò che ho sofferto, che ha raggiunto una massa critica, esplode. Quindi la commensurabilità non va fatta tra la causa, non mi ha portato i documenti, e l'effetto, ma tra quel cumulo di attese tradite, quel mettere insieme, quel fare di ogni erba un fascio delle mie frustrazioni, che si scarica sul disgraziato. Quindi le passioni mettono insieme, simbolizzano, tutto ciò che non è detto che sia accaduto nell'istante. Lo stesso accade per l'ira, lo stesso lo vedremo accade per l'amore. Un altro esempio che ha molto di pedagogico: quando mi è capitato di sentire un genitore che se la prendeva col figlio perché non sapeva fare in seconda elementare le divisioni con la virgola, e lui lo trattava o per stupido, oppure in altri momenti diceva: ma sì, non fa nulla, vedrai. Due atteggiamenti sbagliati, sia di aggredire le persone, sia di dire che la cosa non è importante, perché c'è in questa incapacità, in questo sentirsi inferiore rispetto a un obiettivo, c'è accumulato, simbolizzato tutto il senso di inadeguatezza che il bambino o l'adulto ha. Allora, qual è la differenza con invece le ragioni? Che la ragione è analitica, la ragione distingue, mentre la passione mette insieme. E allora noi non possiamo vivere semplicemente dividendo, ve lo spiegherò più tardi con un grande psicanalista e psichiatra che si chiamava Matte Blanco, ma lo vedremo dopo. Noi non possiamo semplicemente essere analitici, dividere senza congiungere, e non possiamo fare di ogni erba un fascio. Quindi per questo le due facoltà, diciamo, i due modi di sentire e di pensare, quello razionale analitico che separa e quello diciamo passionale sintetico, sono qualcosa che sta insieme. Ora, appunto, una volta stabilito questo, dobbiamo distruggere alcuni pregiudizi. Cioè, il pregiudizio principale che nasce fin dall'antichità, da questa immagine dello specchio d'acqua non perturbato dai venti e dalle tempeste, presuppone, sbagliando, che inizialmente lo stato d'animo, diciamo il ground zero della nostra psiche, sia tranquillo, sia calmo, e che tutte le passioni, le perturbazioni siano un'aggiunta, un qualcosa in più. Ma qua si confonde la causa con l'effetto, l'origine con il risultato, perché già lo sapeva Giambattista Vico: il nostro animo è sempre perturbato e commosso, cioè scosso, e il raggiungimento di un equilibrio, di una tranquillità dell'anima, di una saggezza, è il frutto lunghissimo di esercizi spirituali e fisici che fanno sì che si raggiunga qualche volta quello che è l'ideale del saggio, soprattutto stoico e epicureo: l'imperturbabilità, l'apatia, cioè letteralmente l'assenza di passioni. Un altro errore che si fa è quello di pensare che ragione e passione non possano coincidere se non in qualche modo lottando. Però ci sono dei miracoli, e in questo caso anche l'amore diventa miracoloso se riesce a tenere insieme l'elemento patetico, nel senso delle passioni, con l'elemento di razionalità. Se non si dichiara cieco e nello stesso tempo non si diventa arido spiegando i perché qualcuno ama qualche altro. E in questo senso, allora, quello che mi sembra importante è dire che la filosofia stessa, come sapete, come è stato detto, come Cacciari diceva prima, si fonda sul... non è razionalità pura, si fonda sulle passioni. La passione dell'amore per la conoscenza nasce, secondo Platone e Aristotele, nasce dalla meraviglia, che non è un termine tradotto bene, perché in greco indica anche l'inquietudine, e diciamo lo stupore inquieto perché il mondo è. E questo stupore non abbandona mai il filosofo, che non si ritiene mai soddisfatto, mai appagato dal dare, come diceva Gramsci, dal mettere le brache al mondo, da dire che tutto è chiaro e tutto va bene e tutto è spiegabile. La vera razionalità, la migliore razionalità è quella che ammette che oltre c'è qualcosa. Un altro miracolo che a me colpisce sempre è quello della musica. La musica è veramente il culmine, perché nella musica, che ha una struttura matematica rigorosissima e quindi razionale, si accompagna nello stesso tempo il pathos, senza nome, la vaghezza assoluta, ma il risultato è che questa unione di razionalità rigorosa e di pathos estremo, in cui diceva appunto Hanslick, che era uno scrittore, un musicologo dell'Ottocento, le passioni parlano con se stesse, e che diceva che la musica è fatta di aggettivi e non di sostantivi. Ecco, nella musica si celebra questa unità, e io credo che in tutte le professioni, e in particolare per quanto ci riguarda qui, nella filosofia stessa, ci debba essere la ricerca nella forza che hanno avuto i grandi filosofi, da Platone ad Aristotele, a Spinoza, a Schopenhauer, a Nietzsche, di dire le cose con la forza dell'espressione, con il pathos della parola e nello stesso tempo con il rigore del ragionamento. E veniamo, ora che a grandi linee ho cercato di dire cos'è la passione, a questa passione specifica che è l'amore. Ora, l'amore si declina in molti modi, non sempre amore e passione. C'è l'amore vanità, come diceva Stendhal, per cui uno prende una donna, dice lui, e la tratta come fosse un bel cavallo o una carrozza, per esibirla, per far vedere che lui ha questo potere. Non è l'amore possesso, nel senso di trasformare la persona amata in qualcosa che è sempre a mia disposizione e su cui io ho un potere. C'è l'amore che può essere l'amore di Dio, che è un amore smisurato. Nella poesia erotica romana c'è questa idea che amare sine modo, cioè amare senza misura. E Agostino prende questa idea dalla erotica romana per dire che l'amore verso Dio è un amore che non deve avere dei limiti, non deve avere confini, è un amore che è semplicemente smisurato. Ecco, ci sono, per fare una battuta su certi romanzetti che girano ora, molto di più di 50 sfumature di rosso, di grigio, quello è dell'amore. L'amore è un fenomeno complesso che ha accompagnato l'umanità fin dagli esordi della preistoria e della storia. È variato con i tempi, è variato con i luoghi, ma mantiene una sua costanza. E questo desiderio di cambiare, e questa passione che ci rinnova, che sembra far voltare pagina alla nostra vita, far iniziare una nuova vita. E questa esaltazione luminosa, e questo ampliamento del nostro essere che avviene attraverso una relazione, un altro. E siccome sentivo che anche qua si parlava del simposio di Platone, ma ne abbiamo parlato abbondantemente, del resto è un classico inaggirabile, ne ha parlato ieri mattina a Modena Giovanni Reale del simposio, con un attore che recitava dei brani, e ne hanno parlato un po' tutti. Allora Platone dice una cosa che sembra in contrasto con quello che ho sostenuto poco fa. Dice Platone che l'amore è una zeia mania, un delirio divino o una pazzia divina. E allora voi potete dire, ma allora per Platone l'amore non ha niente di ragionevole. Soltanto che Platone paragona l'amore alla mantica, cioè agli indovini e alla poesia. Quindi c'è questa strana somiglianza tra gli indovini, i poeti e gli amanti. Cosa vuol dire follia divina o delirio divino? Vuol dire che come i poeti non descrivono la realtà in senso fotografico e hanno la capacità attraverso la fantasia di creare versi, poemi oppure i romanzieri delle storie che non hanno nessun rapporto con quello che effettivamente è accaduto, così allo stesso modo, in primo luogo, l'amore è inventivo, l'amore è una creazione che avviene in un momento di surriscaldamento dell'animo, di eccesso, perché, come dice Platone, inizialmente l'innamorato non sa quello che vuole, è confuso, cerca qualcosa che lo completi, cerca un altro se stesso che nello stesso tempo è simile a lui per potergli dare una corrispondenza d'amorosi sensi. Ma deve essere anche diverso perché fare una coppia a carbone di se stesso non avrebbe nessun significato, tanto vale stare da soli. Quindi l'amore in un certo senso mi completa, io devo essere in rapporto con qualche altro, ma anche l'amore è qualcosa che dà oltre che ricevere. Quindi l'amore viola tutti i rapporti di commisurazione, cioè non c'è rapporto tra quello che do e quello che ricevo, c'è un di più, l'amore è supererogatorio, dà di più di quanto riceve, innesta un circolo virtuoso, per cui tutta la meschinità, diciamo, dei rapporti interumani banali viene superata. E questa follia è divina nel senso che come i poeti non è che parlano da sé, c'è un dialogo di Platone che si chiama Ione, in cui un poeta tronfio dice io ho scritto, io ho fatto, ma Platone gli dimostra che le sue parole sono tenute insieme come una serie di anelli di metallo da una calamita e questa calamita non è dentro di lui, ma è nel Dio che è in lui, perché entusiasmo, entusiasmos, in greco vuol dire Dio in noi. Ora, il dio greco naturalmente non è Giove in questo caso, è appunto Eros, è questa voce superiore che mi chiama e che mi mette in una situazione in cui la ragione normale non viene negata. Per Platone resta, ma sale ad un ordine superiore. Io vado dove non so. Del resto, nella storia politica c'è un caso, e cioè durante la rivoluzione inglese, Cromwell, quello che fece fare la decapitazione del re d'Inghilterra, Carlo I, 1648, e che per 10 anni fu il capo vero dell'Inghilterra, aveva sostenuto che nessuno sale mai così in alto come quando non sa dove va. Ecco che allora questa idea che l'amore abbia un carattere sostanzialmente di esaltazione, di delirio, di andare fuori la lira, è l'esaltazione questa che ecco, l'amore è questo, è un paradosso. Ora, paradosso, oggi sono infettato da cacciare, vi faccio un'altra etimologia, va contro la doxa, contro l'opinione ricevuta, quindi non è un'assurdità, cioè non c'è niente di illogico, va controcorrente, va contro il modo comune di sentire. L'amore è paradossale perché scombina, diceva anche Shakespeare, la matematica, di due fa uno, ma attenzione, l'amore non è fusione, l'amore è nello stesso tempo due e uno, deve mantenere l'autonomia di ciascuno degli amanti ed evitare che questa autonomia diventi separazione, egoismo, proprietà, che nello stesso tempo ci sia questa tensione tra l'autonomia e il legame. Ora io cercherò di proporvi un esperimento che vi costerà un minimo di fatica, di attenzione, per spiegare il fenomeno dell'amore e contemporaneamente credo anche il fenomeno platonicamente della poesia o dell'arte. Quindi vi chiedo un supplemento di attenzione per qualcosa che sembra difficile ma non lo è. D'altra parte il Festival di Filosofia è stato fatto non per dare pillole di saggezza, per essere erogatori di cose semplici e di buoni sentimenti, quindi un po' di pazienza. Questo psicanalista e psichiatra cileno, che si chiamava Ignacio Mateblanco, e che è morto una decina di anni fa, che aveva studiato logica con Russell, ha cercato di riformulare tutta la teoria della mente, quindi della razionalità e del rapporto tra ragione ed emozioni, attraverso, semplifico un po' per farmi capire meglio, l'idea che esistano due logiche, la bilogica la chiama lui. Una è la logica simmetrica e l'altra è la logica asimmetrica. Cosa vuol dire logica simmetrica? Vuol dire che l'inconscio, ad esempio nel sogno, se A è il padre di B, Antonio è il padre di Giuseppe, nel sogno può succedere che Giuseppe sia il padre di Antonio. Quindi simmetrica vuol dire che le cose che non sono razionalmente possibili vengano rovesciate. O come diceva Freud, nel sogno succede che la lepre spari al cacciatore, oppure che l'attore a teatro cada prima che si senta il colpo di pistola. Quindi la logica dell'inconscio, la logica del sogno, è qualcosa che viola la asimmetria dei rapporti, per cui A è il padre di B e non è vero che B è il padre di A, mentre la logica asimmetrica con l'A davanti è quella che non si può rovesciare. Allora diciamo che le passioni, secondo Mateblanco, sono caratterizzate, ammesso che esistano lo stato puro, quindi non infiltrate dalla ragione, le passioni allo stato puro sono simmetriche, cioè sono rovesciabili in termini logici, causali, e in termini temporali, cioè il dopo può apparire nel sogno prima del prima. Invece la logica, il pensiero asimmetrico è quello vigile, è quello della razionalità, in cui non è possibile che A, che padre di B, consideri B simmetricamente padre di A. Lo sforzo l'avete fatto, ora andiamo più in discesa. Quello che caratterizza però il nostro modo di sentire e di pensare, soprattutto sul piano dell'amore e sul piano, come vedremo, della poesia, è il fatto che queste separazioni non esistono. Cioè nell'amore c'è questa forma di esaltazione in cui il pensiero simmetrico si fonde col pensiero asimmetrico. E vi faccio un esempio letterario. Tutti di voi ricorderete l'attacco del 33° canto del Paradiso di Dante, l'invocazione che con l'aiuto di San Bernardo apre a Dante il rapporto prima con la Madonna e poi con Dio. Vergine madre, figlia del tuo figlio. Uno dice, ma come? È impossibile essere vergini ed essere madri, ed è impossibile che una sia figlia del proprio figlio. Allora, perché ci commuove questa incongruenza? Perché, diciamo, il pensiero nell'arte, in Dante, ma vedremo nell'amore, il pensiero simmetrico, cioè che A che è padre o madre di B diventi figlia di A stesso, ci provoca una grande commozione. La commozione è questa di come è possibile. Ma perché questo pensiero questo pensiero simmetrico, cioè questo pensiero sostanzialmente inconscio, magico, messo in forma dalla poesia, riesce a trasmettere questa grandezza spirituale? Perché c'è il desiderio, perché tutte le cose che vengono presentate hanno dei valori. Il valore della maternità nella tradizione umana è enorme, essere madri, avere il figlio, e in certe culture l'idea di verginità, di purezza è altrettanto importante. Quindi nella poesia, come nell'amore, si uniscono degli elementi che sembrano inconciliabili tra di loro, per esempio, non so, la sessualità con la tenerezza e la dolcezza dei provenzali, dei poeti. Si mettono insieme degli aspetti dell'esistenza che fanno andare il desiderio verso l'impossibile. Ecco, come mai ciò che è reale può coesistere con ciò che è immaginario? Come mai nell'amore c'è una trasfigurazione della persona amata? Stendhal, che ha scritto questo bellissimo libro sull'amore nel 1822, ha paragonato l'innamoramento a quello che succede a dei rametti secchi che vengono messi nelle miniere di sale di Salisburgo. Lasciati là qualche mese, si riempiono di cristalli, diventano come delle specie di gioielli. Ecco, l'immaginazione fa questo. L'immaginazione ricopre una persona che è scelta fra milioni e che noi troviamo come oggetto d'amore, di qualità che sono tutte prodotto di immaginazione, non è detto che corrisponda alla realtà. E questo avviene in tutte le passioni. L'odio fa una cosa diversa, diciamo che l'odio a una persona, dopo che si è amata una persona, per esempio, tutti questi cristalli li toglie e ritorna al ramoscello secco. Ecco che allora nell'amore c'è questo delirio divino che congiunge il reale all'impossibile, il pensabile all'impensabile, e che viola le barriere del tempo. Cioè c'è l'idea, per esempio, di eternità dell'amore. Sentivo Jean-Luc Ferry alla radio da poco a Fahrenheit, che diceva che i matrimoni d'amore statisticamente durano solo 3 anni e che in realtà altri tipi di matrimonio sono più durevoli. Che il 60% in Europa dei matrimoni finisce col divorzio. Secondo me bisognerebbe vedere un po' le varie nazioni, eccetera. Questo potrebbe sembrare una specie di doccia fredda su questo sentimento, una forma di cinismo, perché in realtà è vero che il desiderio tende all'eternità, cioè che qualcosa deve restare. E poi sarà con la nostra fantasia, la nostra immaginazione, saranno le durezze della vita, i tradimenti, le forme di delusione a far sì che questo sentimento da eterno divenga caduco e temporaneo. Quindi nella riflessione L'amore si presenta, lo dicevo a Modena, attraverso un rapporto con l'altro che diventa uno specchio non deformante, ma formante. Cioè l'amore serve anche da autorivelazione. Io so chi sono in situazioni appunto di lievitazione, diciamo. L'amore è una specie di lievito che ci fa crescere, gonfiare, salire sopra noi stessi, ci fa abbandonare la routine, ci fa abbandonare la quotidianità. C'ha questo elemento di eccezionalità. Questo è il suo eccesso, perché va al di fuori platonicamente di quello che è la nostra vita normale. E in una certa misura l'amore ci fa conoscere quello che è il noi stesso più profondo, da cui restiamo molte volte lontani. Quindi è una forma, uno specchio appunto che ci restituisce un noi stesso molto più articolato. E avviandomi alla conclusione, direi che noi siamo in una situazione oggi diversa, non peggiore, non più difficile, ma diversamente difficile nei rapporti amorosi. Siamo in una situazione in cui è finita la pratica di credere che ciò che è negativo nella nostra esistenza, il dolore, la vecchiaia, la morte, l'infelicità amorosa, possa in qualche modo trasformarsi, sia in senso religioso, quando se c'è per chi ci crede un paradiso, sia in senso politico, che verrà la società senza classi, il regno della libertà, che tutto sarà meglio nel futuro, quando il sole dell'avvenire sorgerà alto sull'orizzonte. Sono prospettive bellissime, nobili, ma a cui le esperienze storiche hanno dato dei colpi che le hanno rese per molti, non per tutti, meno desiderabili. E quindi la bacchetta magica che trasforma il positivo in negativo, il miracolo di trasformare la morte in vita eterna, la vecchiaia in qualche cosa che si resta sempre giovane, forever young, come nella canzone di Bob Dylan. Ecco, tutti questi elementi di trasformazione non ci sono. E l'idea che l'amore sia una forma di redenzione è diventata non improbabile, ma certamente meno credibile. Quindi noi siamo in una situazione in cui assistiamo a grandi trasformazioni, dovute non soltanto al cambiamento di costume, alla maggior facilità di contrarre attraverso il divorzio, la separazione, il fatto che non ci sono attraverso contraccettivi meccanici o chimici, gravidanze indesiderate, che quindi una liberazione della donna anche sul punto di vista sessuale, quindi c'è più facilità di contrarre rapporti amorosi, col rischio che però si annacquino e si degradino. Ma è cresciuta soprattutto una incompetenza amorosa, è cresciuta una incapacità di gestire i sentimenti una volta che i grandi modelli e le tradizioni si sono esaurite. Poi ci sono dei cambiamenti introdotti dalla scienza, oltre la pillola, eccetera. Noi abbiamo con le biotecnologie raggiunto qualche cosa che era impensabile. Non si nasce più secondo i vecchi e collaudati sistemi della sessualità, ma si hanno dei figli in provetta, per chi non riesce a averli in un altro modo, si può partorire dopo la menopausa per le donne, oltre a altre forme di conquista, il trapianto di organi, l'idea di avere curato, si è già cominciato nel 1990, una decina di malattie genetiche, sono da 3.000 a 6.000, nessuno lo sa bene, e si apre un grande campo di sperimentazioni che porteranno a quello che si chiama l'uomo bionico, cioè formato di carne, ma anche di silicio, di metallo, con delle protesi che miglioreranno non soltanto le prestazioni del corpo in tutti i campi, ma anche saranno in grado di introdurre delle nuove facoltà. Per esempio, è già in fase di avanzata sperimentazione un modo per ridare la vista ai ciechi della nascita. Ora si è arrivati a fargli vedere almeno delle ombre. E così si svilupperà questo nuovo corpo tecnologico. Secondo una rivista famosa americana, si chiama Lancet, alla fine di questo secolo, chi se lo potrà permettere, non i paesi poveri, saremo tutti, chi ci arriva, pluritrapiantati. E quindi saremo degli uomini che non sono fatti come mamma li ha fatti, ma trasformati. Tra le innovazioni che cambiano, diciamo, la grana delle passioni, ci sono quelle per cui, nel caso della fecondazione assistita con donatore esterno o di ovulo femminile, ovocita, o di seme maschile, che viene conservato in apposite banche del seme. C'è attualmente una curiosa disputa negli Stati Uniti di un donatore di seme che pare abbia fatto generare 500 persone, e quindi quei figli presunti gli faranno causa, dice papà papà, e quindi è un problema anche questo. Ma cosa è successo? Che tranne che in Svezia, dove si può conoscere il donatore di seme o di ovocito, in tutti i paesi del mondo questo non si può fare. E quindi c'è una specie di, come dire, di dissimmetria tra chi ha le madri che hanno avuto il seme non dal marito ma di un donatore esterno, e che si vergognano, fra l'altro, con i vicini o con i parenti di questa storia, o viceversa, e quindi i rapporti, come dire, familiari diventano diversi. Per non dire che con questa fecondazione assistita, con donatore esterno ma anche interno, nei casi più estremi si hanno tre figure materne e due figure paterne. Cioè la madre biologica, quella da cui è estratto l'ovocito, la madre portatrice, che è quella che porta nel proprio seno il bambino che deve nascere, e la madre legale, quindi naturale, portatrice, legale. Non è un'assurdità. In California c'è stato un famoso processo per cui una coppia in cui uno dei due era sterile ha dato l'ovocito della madre a una madre portatrice, però quando il bambino è nato ci hanno ripensato e nessuno l'ha voluto, e quindi questo bambino è diventato, è andato in una specie di orfanotrofio. E semplicemente di queste tre figure possibili materne, madre biologica, madre portatrice e madre legale, nessuno si è presentato. Così le figure paterne diventano doppie, possono essere dei padri biologici o dei padri legali. Ecco, in questo caso tutti i sentimenti d'amore, che non è soltanto quello di coppia, ma è quello appunto tra genitori e figli, è quello tra gruppi parentali, cambiano completamente. Ecco, come la tecnologia innova e promuove. Quindi anche i rapporti più istituzionalizzati stanno cambiando aspetto, e i sentimenti sono qualcosa di diverso. Allora, in questa situazione in cui l'amore, diciamo, tra persone è più libero, sosteneva con ottimi argomenti questa mattina Stefano Rodotà a Modena, e con un articolo su Repubblica che riassume il suo intervento. Oggi siamo in una situazione di maggiore libertà, in cui la coppia può essere eterosessuale, omosessuale, può essere sposata, può convivere, e in questo modo si allargano le possibilità. Ma diventa anche un problema quello di come comportarsi. C'è la tendenza, diciamo, ad arraffare quello che è, l'occasione, perché probabilmente non si potrà ripresentare. Quindi a questi amori fugaci, a questi amori, come dire, usa e getta, che non è la regola, però nella desertificazione del futuro, perché il futuro ci fa paura, meglio godere, si pensa, del presente. Allora questa degradazione, questa incompetenza amorosa, non è uno sbocco obbligato, si può provvedere noi stessi a far sì che l'amore come invenzione, anche in senso platonico, come trovare un'euporia, cioè una via d'uscita che sia di soddisfazione di noi stessi, che abbia una certa costanza, che abbia un rapporto che ci fa crescere entrambi senza che uno prevalga sull'altro e senza che ci sia questo veleno dell'indifferenza, ecco, presuppone la nascita di una nuova arte di amare. Se ci riusciremo, ciascuno se lo potrà dire da sé, consolandosi o disperandosi. E per dire, come diceva un grande filosofo della televisione, di quelli della notte, si chiamava Catalano, che è appena scomparso, meglio trovare una buona soluzione che una cattiva. Vi ringrazio.